Ecco, terminando l'anno liturgico, noi ci inchiniamo di fronte all'unico vero Signore, al Re dei Re. Ma se Cristo è Re, ma come mai tanti re ci stanno in questo momento su questa terra e tanti re si sono succeduti nella storia e hanno potuto fare quello che credevano e hanno fatto cose terribili? Ma chi governa veramente? Ma qual è il suo potere? Ecco, noi vediamo che Pilato, che rappresenta niente poco di meno che l'impero romano, sta interrogando l'imputato e lo interroga in una maniera un po' strana, cioè parte da una domanda: sei tu il re dei Giudei? Dobbiamo notare che finora nel racconto giovanneo non è assolutamente comparsa questa notazione, cioè nessuno ha detto che lui si è posto come re. Nel momento della cattura, nel momento della consegna a Pilato, c'è una omertà, peraltro, nel tipo di accusa. Se non fossi un malfattore non te l'avremmo consegnato, hanno appena detto i giudei. E allora Pilato lo guarda, lui che è un uomo che viene da Roma, lui che è un uomo che conosce i potenti, lui che è un uomo che è un inviato dell'imperatore e che è arrivato lì a avere questo posto peculiare, chissà attraverso quali lotte di potere, chissà attraverso quali alchimie, cattiverie che ha dovuto fare o subire per poter arrivare a un posto tanto potente, tanto forte, essere uno dei pochi governatori o forse l'unico governatore che aveva l'incarico di un'intera zona romana. Ecco, lui lo guarda, lo squadra e dice questa frase, che infatti Gesù coglie subito per la sua stranezza. Sei tu il re dei Giudei? E Gesù risponde: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Perché di fatto nessuno ha detto questa cosa. Infatti Pilato è in difficoltà. Risponde in maniera strana: sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Qui si sta rovesciando l'interrogatorio. Non si capisce più chi è l'interrogato, perché Gesù sta scrutando il cuore di Pilato. Gesù che è Gesù, che non è uno che ti guarda così con distrazione, se ti guarda sempre fino in fondo, sta guardando questo uomo. Infatti gli dice: ma dici questo da te? Oppure altri ti hanno parlato di me? Perché non mi risulta che qualcuno ti abbia emesso questa accusa. Tu mi conosci stamattina per la prima volta e ti hanno appena detto semplicemente che io sono un malfattore. Come mai mi chiami re? Allora lui, Pilato, risponde con l'imbarazzo di chi non ha una risposta diretta da dare. Sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me, che cosa hai fatto? E Gesù, che fino adesso è stato molto reticente nelle risposte, molto asciutto, che si è rifiutato di rispondere quando il sommo sacerdote lo ha interrogato, dice: io ho parlato sempre al mondo apertamente, perché mi interroghi? Interroga chi mi ha interrogato. Invece qui con Pilato parla, apre finalmente la borsa, svela chi è, inizia a dire seriamente qual è la sua condizione. Perché? Dobbiamo un po' capirlo, ma il punto è che dice: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Eccolo, questo è il punto. Lui dice che ha un regno che è diverso, che non si esercita con la forza. Che razza di regno è mai questo? Il mio regno non è di questo mondo, non è da questo mondo. Questo non vuol dire, noi interpretiamo questa frase in questa chiave, siccome il mio regno non è da queste parti, non ho servitori dalle mie parti per poter difendere la mia sorte. Ecco, se il mio regno fosse da queste parti, vedreste cosa avrei fatto. No, la frase vuol dire tutta un'altra cosa. Il mio regno non è del tipo di questo mondo. Usa una particella in greco, ek, che vuol dire provenienza, da che cosa viene. Il mio regno non me lo dà questo mondo. Infatti, questo mondo gli darà la croce, gli darà un trono molto strambo. Il mio regno non è del tipo di questo mondo. Infatti, i miei servitori non combatteranno. E notiamo che all'inizio della passione Pietro ha combattuto e Gesù lo ha rimproverato. Pietro ha sfoderato la spada e Gesù ha detto: rimetti la spada nel fodero. Non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? Ovvero sia, tu non sei più mio servo in questo momento. Infatti Pietro di lì a poco dovrà riconoscere di non essere il discepolo, di non essere un discepolo. La sua defezione sarà anche una missione di verità. Dovrà dire: io non sono un discepolo dei suoi. C'è sempre un doppio significato nei termini giovannei. È il suo tradimento, però è anche qualche cosa che lui dovrà riconoscere come vero. Lui è un pessimo discepolo, anzi è un discepolo che non ha capito proprio chi stava servendo, tant'è vero che ha sfoderato la spada a uno che portava l'amore, portava la riconciliazione. E allora i miei servitori non combattono, compariranno i suoi servitori, comparirà il suo regno, ai piedi della croce comparirà il suo popolo, la Beata Vergine Maria e il discepolo amato, e li consegnerà l'uno all'altro. Questa sarà la sua amministrazione del suo regno, fondare la Chiesa, il dono che abbiamo gli uni gli altri di essere uno dell'altro, madre e figlio, e donarci. Lui ci regalerà gli uni agli altri, soprattutto ci regalerà la Beata Vergine Maria. Questi sono i suoi servitori, non stanno lì per combattere, stanno lì per entrare nella sua vita, entrare nel suo stile di vita, nel dono, gli uni agli altri di se stessi. Ecco, mentre lui parla così, mentre lui dice queste cose, il risultato è che Pilato dice: dunque tu sei re. E Gesù risponde: tu lo dici. Ecco, questa cosa qui di dire tu lo dici non è assolutamente il discorso di un certo tipo di modo di parlare, no? Gesù parlava così, tu lo dici, una forma di aprire discorsi. No, è veramente la risposta a quello che ha detto prima. Dici questo da te stesso o altri te l'hanno detto sul mio conto? Vedi che lo dici tu. E qui capiamo perché Gesù è aperto e parla con Pilato. Pilato è un magistrato romano. Gesù ci tiene che Roma lo riconosca re, perché in questo testo, se potessimo leggere per intero la Passione, che sarebbe una cosa meravigliosa, ben 4-5 volte, alla fine per iscritto, Roma, per mano di Pilato, riconoscerà la verità di quest'uomo e dirà pubblicamente che questo uomo è il re dei giudei. In Pilato noi abbiamo avuto l'oggettivizzazione, quello che Gesù obiettivamente è. Lui è il vero re dei giudei, lui è il Messia. Come ha fatto Pilato a capirlo? Perché è stato portato a qualche cosa, attraverso queste poche frasi che Gesù gli dice, è stato portato a qualche cosa che infatti Gesù sottolinea. Tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. E in quel momento Pilato sta ascoltando la sua voce. Pilato sta ascoltando la sua voce, e ascoltando la sua voce, vedendone già la presenza, si era fatto un'ipotesi un po' sorprendente, che questo uomo fosse un personaggio regale. Lo ha ascoltato e lo ha riconosciuto re. Ha detto semplicemente una frase sul tipo del regno. C'è qualche cosa che nell'uomo è in attesa, persino in un uomo cinico e distaccato dal reale come Pilato, il quale è un uomo di potere, è un uomo che non si lascia coinvolgere facilmente. Ma in lui c'è qualcosa in attesa, in tutti noi c'è qualcosa in attesa. Abbiamo visto tanti poteri, tanti re intorno a noi, tante potenze. Ci hanno deluse un po' tutte, e tutte quante portano quel virus di falsità, quel virus di incompletezza, quel fruscio di fondo di irrealtà. E solamente Cristo è quello che ci porta il regno, quello vero. C'è qualche cosa a cui dobbiamo aprirci veramente, profondamente, e dobbiamo lasciare che la sua voce entri dentro di noi. Dobbiamo lasciare che Cristo parli e ci dica: ma che cos'è che conta nella vita? Qual è il regno vero? Quello per cui si combatte, tutto ciò per cui bisogna combattere, non è autentico. Ciò che è vero, lui che ha detto beati miti perché erediteranno la terra, è ciò che nessuno ti può togliere. Chi è dalla verità, chi sta nella verità, non nell'inganno, non nella transitorietà che ci cattura tutti in logiche da quattro soldi. Siamo chiamati a stare nella verità. Che cosa vuol dire questo concretamente? Perché questo potrebbe essere un bel discorsetto astratto che non serve a nessuno. C'è una verità, per esempio, nel matrimonio, che è quello che non passa, ciò che veramente conta, ciò che veramente è da Cristo. Due sposi si sono uniti in Dio. Il Signore ha riprodotto in loro la sua propria immagine, che è l'immagine della comunione, lui che è Santissima Trinità, ha riprodotto nel matrimonio la capacità di creare questa unità fra diversi e di fondare una famiglia, di essere fecondi e di generare. E questa cosa qui è ciò che veramente conta. Quante cose stanno mettendosi sopra a tutto questo? Tutte quelle cose bisogna difenderle. Tutte queste cose bisogna prendere, sfoderare la spada, attaccare, difendere. Tutte le cose che dobbiamo difendere, veramente dobbiamo metterci a sfoderare la spada. Certe volte anche la fede, non è vero che bisogna difenderla con questa aggressività che alcuni sfoderano. No, ciò che è da Cristo è semplicemente vero, è verità, sta in piedi da solo. Quante volte, fuori della Chiesa, ma anche dentro la Chiesa, dobbiamo assistere a un'aggressività che è totalmente estranea al regno di Cristo, a questa maniera che abbiamo di portare avanti le cose secondo una logica, la logica violenta, impositiva, dove le cose devono essere conquistate a forza o imposte addirittura al cuore delle persone con la forza. Tutto questo non resta, tutto questo non sta in piedi. Ciò che veramente sta in piedi è se noi abbiamo aperto il cuore alla sua voce, e allora siamo liberi, come il libero Cristo davanti a Pilato, che mette in difficoltà un magistrato romano, che non ha problemi perché lui è la verità. Ciò che è vero è vero, ciò che è da Cristo è da Cristo, ciò che è da Dio, e ciò che non lo è, che passi. Una sola è la cosa necessaria, diceva Gesù a Marta, tutto il resto sarà tolto. Questo è il regno, sta in quelle cose lì, non sta in tutte queste cose qua per cui combattono gli uomini di questa terra e si uccidono e si ammazzano e si odiano per cose che non contano niente. E proprio questo è il motivo della loro violenza, che hanno paura di perderle, perché in effetti sono evanescenti, scappano, sfuggono. Il Signore ci conceda, terminando questo anno liturgico, di diventare veramente sudditi di questo re.